Gianluca Nicoletti.
Giusto Ciro, controllate se è vero che è scappato, che non torno a casa, vero? E come devo fare ora io? Che faccio? Dove vado? Giro con la macchina?
Lui mi ha speronato e spinta contro un muro. Io ho lanciato il telefono di scatto perché ho visto proprio lui che buttava benzina nella macchina. Io apro lo sportello lato passeggero perché dal lato guida ero bloccata, gli vado contro e lui, non contento, mi cosparge di benzina e mi dà fuoco e mi dice muori. Io scappo in fiamme, vedo una pozzanghera e mi ruzzolo come una palla dentro la pozzanghera cercando di spegnermi un po' più che potevo. Mi rialzo e incomincio a spogliarmi e lui mi passa davanti scappando come un codardo. Mi guardava, mi diceva muori, mi buttava la benzina come se stesse offrendo una caramella a qualcuno. E questa è la cosa che non mi potrò mai dimenticare. La tranquillità, la spavalderia con il quale ha fatto quel gesto e con il quale mi ha detto muori. Cioè era convinto di cremarmi viva.
Questa è la testimonianza di Maria Antonietta Rositani. L'ho vista ieri a Presa Diretta di Riccardo Iacona. Mi ha colpito, ho deciso oggi di dedicare questa trasmissione al femminicidio, un termine molto controverso sia da un punto di vista giuridico sia della accettazione ideologica di questo termine. L'umanità si divide in due parti, chi su questo termine pone una importante battaglia sulla violenza di genere, chi invece ci ride sopra e dice ma femminicidio è una roba da femministe, roba da comunisti, in realtà non esiste il femminicidio. E chi, peggio ancora, e ancora questa volta prego di non chiamare in questa trasmissione, sarà da me oggi maltrattato, visto che in passato l'ha fatto, poi mi ha anche scritto alla radio denunciando la mia parzialità, esiste anche una violenza delle donne sugli uomini, conosco uomini picchiati da donne. Oggi parliamo di femminicidio, cerchiamo di eviscerare questo termine e capire cosa c'è dietro. Ricordo la storia di Maria Antonietta Rositani, una donna di 42 anni, che è stata ricoverata 8 mesi al Policlinico di Bari per ustioni portate nel 50% del suo corpo. Dopo anni di maltrattamenti e angherie in famiglia, aveva avuto il coraggio di denunciare il marito, Ciro Russo, che era stato condannato anche in appello, condannato agli arresti domiciliari, evade dall'abitazione dei genitori Ercolano, raggiunge Reggio Calabria e, come descrive appunto Maria Antonietta, dà fuoco alla sua ex moglie. Con cinismo, con leggerezza, con noncuranza, con sadismo, con compiacimento, gli lancia la benzina addosso, gli dà fuoco, poi ancora la insegue, le ributta altra benzina, dice ma non muori. È stato arrestato, sta mangiandosi una pizza come se niente fosse stato. Questa donna è diventata un simbolo perché ha avuto coraggio di portare avanti anche in tutte le fasi processuali, diciamo, la sua battaglia. Ahimè, molte volte, anzi statisticamente, nella maggior parte dei casi, quello che noi chiamiamo femminicidio o la violenza di genere viene consumata in ambito familiare. E molte volte, quando si verifica l'apoteosi di questa violenza, cioè l'uccisione della vittima da parte del carnefice, si capisce che c'era stato tutto un precedente di denunce, di segnalazioni sottostimate, non sufficientemente valutate dalle forze dell'ordine, o in molti casi, una volta che si arriva appunto alla fase processuale, la vittima si ritira, fa un passo indietro. È successo, lo leggo nelle cronache di oggi, qui nella provincia di Roma, una donna picchiata dal fidanzato convivente culturista, quindi duramente picchiata, poi alla fine una volta in tribunale ha detto ma sì, in fondo sono io che l'ho provocato, adesso abbiamo fatto pace, siamo tornati insieme, ci vogliamo bene. Questo è un quadro abbastanza consueto. Oggi pregherei il pubblico, visto fra due giorni è l'8 marzo e ci si sprecherà su storie di donne e di racconti sulle donne, io anticipo, e oggi voglio dedicare questa puntata a una definizione dei termini in cui avviene questo tipo di reato, soprattutto per smontare quelli che dicono che è una costruzione artificiale, che è un'ideologia che ha inventato questa cosa del femminicidio, quando in realtà non esiste. Può essere, da un punto di vista giuridico, difficile definirla, ma il quadro, secondo me, in cui avviene qualcosa del genere è molto preciso. C'è un quadro di vessazione, di misoginia, di senso di affermazione di un possesso su una donna da parte di un uomo, una malversata interpretazione dell'amore come possesso totale che non permette libertà di esprimersi da parte della vittima, e che probabilmente poi c'è una sorta di legame sottile e indefinibile fra vittima e carnefice, che fa sì che la vittima non sempre sia così pronta, decisa nel denunciare il proprio persecutore, anche perché probabilmente il femminicida, il persecutore, chi attua e perpetra abitualmente la violenza di genere, ha anche l'abilità di instillare sensi di colpa nella vittima, che pensa sempre di avere in parte una responsabilità, una provocazione rispetto a chi l'ha tartassata. Quindi 800240024, aspetto le vostre testimonianze, le vostre valutazioni. Intanto saluto la professoressa Alessandra Dino. Professoressa, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, la professoressa Dino, insieme a uno staff di suoi colleghi che poi citerò, lei è docente di sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale presso l'Università degli Studi di Palermo, quindi parte da un'analisi proprio di tipo scientifico, ha scritto assieme a questo gruppo di ricerca un libro che è appena uscito, Femminicidi a processo, dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere, Meltemi edizione. I contributi sono di Clara Cardella, Gaetano Gucciardo, Laura Sapienza. Innanzitutto, il vostro è un lavoro poderoso, un lavoro che potrebbe sembrare molto tecnico, ma in realtà ci permette anche di chiarirci alcuni punti, alcuni lati oscuri. Quando noi descriviamo, raccontiamo come giornalisti casi del genere, siamo sempre su un filo di discrimine molto, molto rischioso. Ci possono accusare di esagerare, di appartenere a un filone ideologico, o ci possono anche giustamente accusare di usare termini sbagliati, un eccesso di amore, un delitto passionale, amava troppo questa persona, veri abomini. Cominciamo con una definizione tecnica. Giuridicamente esiste il femminicidio? Come viene definito giuridicamente?
Allora, innanzitutto ci tengo un po' a dire qual è il quadro dentro cui nasce questa ricerca, e dopo vado immediatamente a rispondere alla sua domanda. È una ricerca che nasce dentro una cornice più ampia, perché è una ricerca che è stata finanziata con fondi ministeriali e che ha visto insieme 5 diverse università lavorare su ambiti differenti, dalle rappresentazioni mediatiche a quelle sui social, sulle policy, fino ad arrivare appunto al gruppo di ricerca che io ho coordinato a Palermo, che si è occupato in particolare delle rappresentazioni sociali del femminicidio all'interno di un corpus di sentenze. In particolare
avete analizzato un periodo, mi sembra, che abbastanza lungo di tempo, non è una,
sì,
è una, diciamo, una ricerca ponderosa.
Sì, abbiamo avuto una grande fortuna, quella di incrociare un'analoga ricognizione di dati da parte del Ministero della Giustizia, l'Ufficio Statistica, il Ministero della Giustizia, che poi ci ha gentilmente fornito le sentenze. Aveva fatto una raccolta di tutte le sentenze andate a giudizio dal 2010 al 2016 su tutti i casi di femminicidio che appunto in quel periodo non erano stati perpetrati ma erano stati giudicati. Quindi noi abbiamo ricevuto da loro questo corpus di sentenze, da cui ne abbiamo estrapolate 370, perché c'erano alcune sentenze che riguardavano il medesimo caso trattato in primo e in secondo grado, dove abbiamo scelto il secondo grado, per un totale appunto di 370 casi e 400 vittime donne, perché in alcuni casi in un'unica circostanza c'erano più vittime. E dunque abbiamo fatto questa analisi sulle sentenze, che è stata un'analisi sia di tipo quantitativo, cioè abbiamo elaborato un database in cui abbiamo raccolto dei dati statistici sui luoghi in cui avviene il delitto, sui precedenti penali del soggetto, sulle caratteristiche della donna e dell'uomo che vengono uccise, su cui, se poi volete, possiamo soffermarci, e poi un'analisi di tipo qualitativa in cui, come diceva lei poco fa, Abbiamo analizzato anche gli stereotipi che sono presenti all'interno delle sentenze, laddove si descrive il profilo dell'uomo, il profilo della donna, stereotipi che poi hanno un grosso peso perché talvolta diciamo condizionano fortemente anche aggravanti e attenuanti e dunque il tipo di pena che venga combinata. Ma per tornare alla domanda che lei mi faceva, il termine femminicidio è un termine che nasce per un'esigenza appunto più diciamo di tipo politico e sociale, nel senso che è dare il nome a un tipo di assassinio che ha delle caratteristiche decisamente diverse per il modo in cui viene perpetrato. Poco fa appunto io ascoltavo con voi e ho letto anche il libro di Riccardo Iacona, la terribile testimonianza di questa donna. Una delle caratteristiche proprio dei femminicidi o della violenza di genere è quella della sua efferatezza e della ripetitività. Sembrano proprio, scrive l'ufficio statistica, dei veri e propri ammazzamenti, cioè il soggetto che compie il reato non vuole soltanto uccidere la donna, la vuole proprio distruggere, appunto con ripetuti tentativi, 60 coltellate, prima la strangola, poi la coltella. C'è proprio il desiderio di annientare, un desiderio di annientare che talvolta trova anche una localizzazione specifica in alcuni luoghi del corpo, cioè il fatto dello sfregiare il viso oppure le mani, cioè il togliere l'identità completamente alla vittima.
Beh, diciamo che è una metodologia piuttosto arcaica, in voga in paesi meno civilizzati dal punto di vista della considerazione della donna, quella di buttare il vetriolo in faccia, di sfregiare, è la tipica punizione che il protettore fa sulla prostituta, di gettargli il vetriolo in faccia, ma dalla notte dei tempi. Quindi c'è proprio un senso di uccisione e annientamento anche della caratteristica esteriore della femminilità, probabilmente.
C'è una volontà di annientamento identitario dell'altro soggetto, come proprio a volerne annullare la soggettività. Il dato che però stupisce da un punto di vista soprattutto della violenza di genere, non soltanto la violenza di genere estrema che poi culmina con la morte della donna che viene colpita, è la trasversalità del fenomeno, che colpisce a tutti i livelli della stratificazione sociale, sia donne quindi che appartengono a tutti i livelli della stratificazione sociale, anzi si è visto un rapporto della polizia recentemente pubblicato, ha fatto vedere come la violenza di genere sia enormemente aumentata nelle ultra 64enni nell'ultimo periodo, e oltretutto ci sia una trasversalità rispetto al livello di scolarizzazione. Noi abbiamo visto come troviamo anche uomini acculturati che hanno la licenza della scuola superiore o anche la laurea, e analogamente fra le donne che denunciano violenza ci sono donne che appartengono a tutti i livelli della stratificazione.
Quindi non
sociale,
è direttamente proporzionale a una mancanza di cultura o all'emarginazione sociale, avviene a tutti i contesti sociali,
no. In
tutte le classi sociali, possono essere giornalisti, avvocati, medici, professori, come operai, come disoccupati, come persone che operano nell'ambito della criminalità. Qualunque uomo in teoria potrebbe essere un femminicida. Ecco, vediamo se adesso però è possibile capire il tipo di relazioni che si giocano il femminicidio, per distinguerlo da un omicidio magari, non so, di una donna operato durante una rapina o durante altri atti, durante una, diciamo, di diverso tipo. Esiste un quadro ben preciso in cui avviene il femminicidio, non a caso sono sempre uomini lasciati, uomini che agiscono nell'ambito della coppia, della relazione.
Allora, su questo volevo prima tornare a quanto lei mi chiedeva, cioè in Italia non esiste un reato di femminicidio, in quanto esiste in alcuni paesi dell'America Latina. In Italia non esiste perché c'è un problema ben preciso che andrebbe contro l'articolo 3 della nostra Costituzione, che dice che uomini e donne sono uguali di fronte alla legge, quindi non c'è la possibilità di distinguere da un punto di vista della fattispecie l'omicidio commesso nei confronti della donna rispetto all'omicidio commesso nei confronti degli uomini.
Questo è un termine importante, professoressa, vorrei che lo chiarisse, perché diventa il cavallo di battaglia di chi nega che esista un fenomeno di violenza di genere, ma non esiste.
Il problema invece è un altro, che è la specificità e le caratteristiche del femminicidio sono legate, come dicevo poco fa, intanto appunto rispetto all'efferatezza, rispetto al fatto che quello che noi notiamo è che la maggior parte dei femminicidi vengono consumati all'interno delle mura domestiche e dunque all'interno delle nostre sentenze noi abbiamo visto circa il 70% dei casi erano intimate femicide una percentuale che si aggirava intorno al 60% dei casi intimate partner femicide, quindi l'uccisione della propria parte. Però appunto ridurre, qui c'è un dibattito anche da un punto di vista scientifico.
Professoressa, mi scusi, siccome io adesso devo dare la linea all'informazione della borsa, riprendiamo un attimo fiato, visto che è tantissima e la materia è complessa, lei la sta spiegando in maniera esemplare. Devo dire che finalmente riusciamo a eviscerare questo tema, che o è affrontato sul piano dell'emotività e quindi ci manca la lucidità totale per analizzarlo proprio nelle sue fattispecie giuridiche, o viene trattato come un qualsiasi episodio di cronaca, quando in realtà ci sono delle caratteristiche. Quindi ci fermiamo un istante e dopo la borsa riprendiamo.
Sgomento a Palermo per la morte di Piera Napoli, cantante neomelodica di 32 anni, uccisa a coltellate nella sua abitazione nel quartiere Cruillas. Ad avvertire i carabinieri è stato il marito della donna, Salvatore Baglione, che si è presentato spontaneamente al comando uditore e ha poi guidato i militari presso lo stabile di via Vanvitelli in cui si è consumata la tragedia. Mi tradiva da qualche mese e mi ha detto di non amarmi più, e questa è in estrema sintesi la confessione del 37enne che avrebbe massacrato la vittima all'improvviso, sferrando le numerose ripetute coltellate, usando come arma una lama di 20 centimetri mentre lei era in bagno. L'ho colpita almeno 10 volte, talvolta la testa, al tronco. La procura contesta l'omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Baglione ha raccontato di aver avuto un raptus e di aver perso la testa per gelosia, anche se ha agito in maniera sistematica. Dopo aver ucciso la donna intorno alle 9:30 di domenica, infatti, l'ha coperta, si è lavato, si è cambiato, ha svegliato il figlio più grande di appena 14 anni e insieme agli altri due bambini l'ha accompagnato dalla nonna. Poi ha preparato una valigia,
si è presentato alla stazione, verificato a Palermo l'8 febbraio, preso dal canale YouTube Tele One. Ci sono tutte le fattispecie che ci sta descrivendo la professoressa Alessandra Dino, che ricordo docente in sociologia giuridica della devianza e il mutamento sociale presso l'Università degli Studi Palermo, che ha scritto assieme a un gruppo di ricerca un libro appena uscito, Femminicidi a processo, dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere, Meltemi edizione, che io consiglio a chi avesse qualche dubbio o si ponesse domande rispetto a questo termine di matrice, anzi di abuso giornalistico probabilmente, che in realtà però merita un approfondimento, perché non sia depotenziato nella reale sostanza di quello che va definendo. Avete sentito, anche in questo caso c'è una sorta di volontà di colpire in alcuni punti strategici che portano ad annullare la personalità, la presenza di questa donna, cioè non ammettere che la donna possa avere una sua decisione di condotta affettiva, amorosa, sessuale. Il tradimento viene punito con la morte, con l'annientamento, ammesso che fosse, molte volte è semplicemente la gelosia. E nel trattare giornalisticamente questi casi bisogna stare molto attenti. Dramma della gelosia, il troppo amore fa fare gesti sconsiderati, sono domini diversi, non c'entra niente, non c'entra niente amare una persona. Amare dovrebbe corrispondere alla leggerezza di ammettere, pur soffrendo, che l'altra persona abbia una sua volontà di esprimersi, qualunque essa sia, e mettere nel novero delle possibilità che l'altra persona possa innamorarsi di un altro, volere un altro, scegliere per la sua vita altre strade, altre direzioni. Se veramente si ama una persona, ci si rassegna, si fanno tentativi di recupero umani e decenti, e poi a un certo punto fine si riprende la propria vita e non si prende in mano l'accetta, il coltello e gli strumenti per offendere. Allora, ci eravamo fermati, professoressa Alessandra Dino, su un punto fondamentale. Io le domandavo, mi sembra aver capito che la nostra Costituzione impedisce, ma questo anche ci tutela, che si compiano discriminazioni di genere anche nel giudicare le persone, ma quindi in qualche senso non si può parlare di un femminicidio dal punto di vista giuridico, questo discriminerebbe gli uomini. Ma di cosa si parla allora quando si arriva alla fase processuale, al giudizio? Su che termini si ragiona, e ci sono, diciamo, delle circostanze che rendono specifico questo reato anche nel giudicarlo?
Assolutamente sì. Il fatto che il femminicidio in quanto tale non sia diciamo contemplato come fattispecie di reato non impedisce ad alcuni giudici, a mio parere piuttosto illuminati, di far ricorso al termine femminicidio, dicendo esplicitamente che si tratta di un paradigma che nasce all'interno di un movimento anche politico di rivendicazione dei diritti della donna e di lettura dell'uccisione della donna e della violenza di genere all'interno del paradigma della violazione dei diritti umani, quindi con la Convenzione di Istanbul che appunto stabilisce la violenza, ribadisce dopo la Convenzione di Pechino il problema della violenza di genere come una violazione dei diritti umani, e questo ci aiuta a fare un passo in avanti nella comprensione del fenomeno e anche rispetto a quello che diceva giustamente lei poco fa. Bisogna spostare dal paradigma intimo dell'amore ad un paradigma pubblico del tipo di violenza che viene ad essere esercitata, che è una violenza che si agisce per agire potere e per agire dominio. Dunque la definizione che di femminicidio viene data all'interno della letteratura, che viene ripresa talvolta nelle sentenze, non tanto a livello naturalmente di individuazione di fattispecie di reato, ma proprio a livello di individuazione della specificità della tipologia dell'omicidio di donna che viene commesso, è proprio quello di un agire potere nei confronti della figura femminile in quanto donna.
Quindi resto, diciamo, la componente misogina che c'è alla base, bisogna tenerne conto, non è un'azione contro una fetta dell'umanità ben precisa, che non sta al suo posto, che non sta alle regole.
Consenta di aggiungere un elemento che potrà sembrare professorale, ma professorale non è, che il nostro codice penale è stato a lungo misogino, perché noi abbiamo avuto fino agli anni 60 il patto matrimoniale, che era un contratto fra padre e sposo, abbiamo avuto lo ius corrigendi,
diritto d'onore, basterebbe quello,
esatto, lo ius corrigendi che legittimava le percosse alle donne in famiglia con funzione
fino
educativa.
A che anno c'è stato lo ius corrigendi, cioè il marito poteva menare la moglie?
Lo ius corrigendi è stato in atto fino agli anni 60 del Novecento. La violenza carnale, che è appunto fuori dal matrimonio, che veniva normata come offesa alla moralità pubblica, appunto, e non come reato contro la persona, che diventa reato contro la persona dando dignità di persona alle donne solo nel 1996.
Cioè un reato che dava scandalo stuprare una donna, non perché la donna era l'oggetto dello stupro.
Aggiungo, la sola punibilità dell'adulterio femminile che ha avuto luogo, appunto, che poi è stato dichiarato incostituzionale alla fine degli anni
60. Finché in Italia c'erano i bordelli e gli uomini potevano frequentarli, è chiaro che l'uomo non poteva essere accusato di adulterio, si poteva essere frequentatore di bordello.
Il problema è proprio questo, cioè ecco perché alla base c'è un problema culturale molto forte.
No, a me impressiona, perché parliamo di anni in cui ero vivo e cosciente, mi ricordo, facevo le scuole elementari, non è che parliamo di un'altra epoca in cui si è prodotto e si produce, chi ancora è vivo parla e ha modo di influire, diciamo, nel sentire generale.
Esattamente, lei pensi un poco a quanto tempo ci vuole per mutare il sentire generale, e purtroppo talvolta questo sentire generale stereotipico noi lo ritroviamo anche all'interno delle sentenze, laddove in alcuni casi dove il giudice trovi la motivazione della gelosia alla base del gesto omicidiario, non vengono date le aggravanti. non per tutti i motivi, è l'omicida, se ne esce fuori con una condanna di 15 o 18 anni. E questo è qualcosa che in qualche modo deve far riflettere. Oppure ancora leggiamo una vittimizzazione secondaria, laddove per esempio non solo si parla di una provocazione, ma si parla addirittura di un atteggiamento petulante nei confronti della donna, che in qualche modo, fra virgolette, può giustificare questo scatto di ira da parte del soggetto. Scatto di ira, ecco, poco fa io ascoltavo la stereotipia del raptus. Il raptus è una strategia della difesa dell'assassino, laddove quello che viene fuori anche nelle nostre sentenze è che non c'è mai il raptus,
cioè il momento di follia, è impazzito per l'amore.
Il momento di follia non c'è, intanto perché c'è invece
un atto lucido e predeterminato e studiato. Se tu vai a comprare la benzina e vai con una latta di benzina a cercare una donna, non è un raptus.
Ma poi è preceduto da una serie, li troviamo quasi sempre, da una serie ripetuta di altri atti di violenza che hanno preceduto poi la consumazione del delitto in quanto tale. Quindi non esiste il raptus, esiste appunto questa dimensione sistematica. Anche da un punto di vista delle perizie psichiatriche, noi abbiamo visto che su 370 sentenze soltanto l'8% dei soggetti sono stati considerati affetti da una psicosi grave, quindi veramente un numero molto ma molto esiguo. Quindi l'identikit che viene fuori purtroppo è un identikit fra virgolette dell'uomo normale. E un altro dato che può essere interessante per far capire che cos'è il femminicidio è che mentre dal 1995 ad oggi gli omicidi contro gli uomini sono enormemente diminuiti, da allora ad oggi quelli nei confronti delle donne sono rimasti costanti, e quindi il rapporto fra uomini uccisi e donne uccise è passato da 5 uomini per una donna fino ad arrivare appunto nel 2018, che è l'ultimo dato disponibile, abbiamo 1,6 uomini per una donna.
Quindi... Allora, professoressa Alessandra Dino, io so che lei dopo ci lascia nell'ultima parte della trasmissione, ho solo un minuto, e siccome mi rubo l'impegno di richiamarla perché il tema mi sembra ancora degno di essere approfondito, lei ha un'impressione, usciamo un attimo dal rigore ammirevole scientifico in questo testo, ha l'impressione che in generale, nel sentire generale della nostra società, quella in cui stiamo vivendo nel nostro paese, questo è un fenomeno in crescita con un maggiore senso di tolleranza, oppure rimane nei numeri, diciamo, che statisticamente hanno sempre accompagnato questo tipo di atti?
Allora, se dobbiamo parlare da un punto di vista statistico e numerico, non c'è un incremento del numero dei femminicidi. Gli ultimi 2 anni, anzi rispetto al 2017, si è assistito a una lieve diminuzione del numero dei casi. Il problema però è che il fenomeno rimane costante, come dicevo poco fa, è come se ci fosse in questo momento un modo di sentire doppio. Da una parte una maggiore sensibilità da parte dei giornali, che cominciano ad evitare appunto la parola raptus, se non appunto usata in maniera critica, la parola gelosia e altro, e cominciano a assimilare anche quelle che sono le conoscenze che sono venute fuori dagli studi su questo fenomeno. Contemporaneamente però rimane questo aspetto della notiziabilità che indulge in qualche modo su questo che si potrebbe chiamare proprio erotizzazione della morte, per cui anche la descrizione della donna viene fatta in maniera accattivante, non ponendo lo sguardo sulla sua sofferenza, ma ponendo lo sguardo sempre sul suo essere comunque oggetto di desiderio. E dunque esiste ancora parecchia strada da fare in questo campo.
Però poiché... professoressa ci ha confermato che c'è uno slittamento anche di questa caratteristica romanzata. Se il tipo di reato, se si sta avanzando nell'età e cominciano ad essere vittime donne che vanno oltre i 60 anni, 65 anni, 70 anni, Cade un po' l'idea dell'oggetto e il desiderio, ma rimane forte l'idea del possesso. Sei mia per tutta la vita, io decido per te per tutta la vita, non puoi permettermi finché sei viva di fare qualcosa che a me non vada bene. E io la saluto e do lei appuntamento a una prossima puntata, che voglio continuare a ragionare con lei su questi temi. Poi so che lei ha anche una profonda esperienza sulle donne che operano in ambito mafioso, e anche su questo la chiameremo. Saluto la professoressa Alessandra Dino, diamo la linea all'informazione del traffico, poi riprendiamo con le telefonate. A tra poco.
Melog. Ancora sangue, ancora di una donna. Questa volta è successo a Cortesano, un piccolo centro a pochi chilometri da Trento. Ma il copione angosciante è purtroppo sempre lo stesso. Deborah Saltori, 42 anni, è stata uccisa ieri dall'ex marito, Lorenzo Cattoni, che l'ha aggredita a colpi di accetta e ha poi tentato il suicidio rivolgendo la lama contro di sé. È accaduto nella campagna dove l'uomo stava lavorando, non lontano dalla casa in cui Deborah viveva dopo la separazione. L'ha tirata in trappola nel capanno degli attrezzi con la scusa di pagarle gli alimenti arretrati. Deborah era mamma di 4 figli, di 17, 16, 14 anni e il più piccino di 4 anni e mezzo, avuto proprio con Cattoni. A lanciare l'allarme un contadino che ha notato il corpo dell'uomo riverso a terra. Cattoni, che era agli arresti domiciliari a casa dei genitori e poteva allontanarsi solo per lavorare, non era nuovo a episodi di violenza. L'uomo infatti era già stato ammonito 2 volte dal questore di Trento proprio per maltrattamenti e violenza domestica.
800 24 00 24, sentite anche in questo caso preso dal canale YouTube della RAI, un femminicidio avvenuto a Trento a colpi d'accetta. Ci sono tutte le circostanze che si ripetono: una prima denuncia, una segnalazione, una pena, anche in questo caso arresti domiciliari a casa dei genitori, e poi alla fine l'uomo decide di applicare la sentenza, che nel suo delirio è la giusta punizione per la donna che lo ha lasciato, lo ha abbandonato, non lo ama più, ha scelto un altro uomo, vuol semplicemente starsene per cavoli suoi senza averlo fra le scatole, cosa che in certi casi sembra assolutamente impossibile da concedere. Anna Rosa, buongiorno. Vediamo se recuperiamo Anna Rosa. Allora, Davide.
Buongiorno Nicoletti, grazie.
L'ascolto.
Io credo, mi perdoni, continua a infastidirmi il fatto che l'istruzione, il livello di istruzione, sia legato al fatto di non commettere determinati reati. Quindi se sei un ignorante è molto più probabile che andrai.
Ma non è così, ci ha detto esattamente il contrario la professoressa.
No, ma questo è sempre un po', no, è sempre un po' la premessa. Quindi
ma in questo caso non è così, però le dico, in questo caso il femminicida può essere un laureato, qualsiasi posto nella società può avere, è indipendente dalla mancanza, diciamo, di una cultura sociale contemporanea. Non è una persona che vive in un ambito arcaico, che pensa che ancora esiste il potere di vita e di morte sulla moglie, sulla fidanzata o sull'amante. È un uomo che, come me, come lei, che vive normalmente nella società. In questo caso non c'è un discrimine di mancanza culturale o una giustificazione. Poverino, è vissuto in un contesto in cui è stato abituato così sin da bambino. No, non è proprio questa volta non c'è discrimine. Non è un delitto che avviene in circostanze di emarginazione sociale, di marginalità, assolutamente, può farlo chiunque. Potrei raccontarle episodi di persone che conosco, i cui mariti erano professionisti anche stimati, tutti c'erano brave persone, e nel privato poi bastonavano e menavano le mogli, ecco, le fidanzate e via dicendo. Quindi lei cosa voleva aggiungere?
Però mi permette, il mestre indice ha l'ignorante che ha avuto il raptus. Difatti la dottoressa, non esiste il raptus. Finalmente, non è stato un pazzo a commettere un omicidio efferato, l'ha pianificato e culturalmente, quindi al di là della cultura del singolo, che può essere un bravissimo ingegnere che costruisce dei ponti bellissimi, c'è comunque una cultura sociale che nel nostro sentire comune persiste. Cerco di essere brevissimo. Mia madre, se ci fosse ancora, avrebbe 90 rotti anni. ritrovai nel suo cassetto un libretto di 150 pagine, dove la buona donna di famiglia, la seconda il marito, la buona donna di famiglia, eccetera, eccetera, la buona donna di famiglia. Al di là, quindi, di quello che attenzione, non sto incolpando le donne, me ne guardo bene, però descrivevo una situazione culturale di veramente moltissimi anni fa.
Guarda, non, sai, posso dire una cosa? Questo libretto adesso lo faccio in tempo. No, aspetti, ce l'ho anch'io, l'ho comprato in una bancarella, lo sto cercando, ma in questo momento ho la mia libreria alle spalle. L'ho letto anch'io, qui c'è scritto accetta la tuo marito se lui ti riprende. Lo sai che c'è una sorta di rituale che ancora qualcuno svolge, che una volta l'anno, non so in occasione quale santo protettore, la donna si mette in ginocchio e chiede perdono al marito, il marito le concede il perdono, cioè, ah, una cosa bellissima. Sì, è vero, siamo ancora intessuti e infarciti una cultura patriarcale orrenda che non fa parte della contemporaneità, ma noi la civilizzazione è un atto personale, individuale, molto faticoso, non è che avviene spontaneamente. Sentiamo Anna Rosa, ecco, l'abbiamo trovata finalmente, se no
sì,
non chiama nemmeno una donna.
Pronto?
Eccomi, l'ascolto.
Grazie. No, oddio, io ho ascoltato con piacere questa, il mio intervento, forse veramente tutti gli spunti che ci ha dato. Niente, io direi, mi dispiace che lei non possa rispondere, però il patriarcato lo si nota anche nei tribunali, dove l'onere della prova spesso è ribaltato, cioè la persona vittima di violenza, quando appunto sopravvive, quando non viene ammazzata, è la donna vittima che deve giustificare i motivi per i quali è stata picchiata, è stata violentata, e per cui fino a che rimane anche da parte dei giudici questa forma dei magistrati di interrogatorio, cioè io mi sono trovata, ahimè, come rappresentante di classe a scoprire una pentola terribile dove molte ragazze della classe che io rappresentavo praticamente venivano toccate, non si è arrivato allo stupro, per fortuna, forse grazie al mio intervento. Io sono stata oggetto da parte delle altre mamme di un...
Ma da chi? Da un professore? Da un insegnante?
Sì, un professore che poi fu condannato in seguito a tutte queste vicende, perché
diciamo,
poi si è scoperto...
È un reato di tipo diverso, però stiamo parlando
sì,
di un'altra cosa.
Sì, è
però,
vero, io avevo già chiamato prima all'inizio
Rosa,
della trasmissione.
Lo dice giustamente, c'è un contesto generale che tende sempre a tenere... Di queste cose non se ne dovrebbe parlare, perché è disdicevole. Capisco perfettamente il suo disagio, quando le altre mamme hanno detto, ma no, le nostre figlie, figuriamoci una cosa del genere, come se contaminasse l'integrità della persona il fatto che qualcuno abusa di te. È un vecchio problema, abusa di te perché in qualche maniera l'hai provocato. Salendo a scala e tornando al femminicidio, esiste senz'altro questo rischio, però ci si sta lavorando. Carlo.
Ah, buon dì. Mi
ascolto.
Sente?
Sì.
Allora, io ho ascoltato la sua trasmissione sulla violenza. E vorrei solo dire una cosa: spesso, molto, molto, molto spesso, da quando è cominciato questo Covid, la violenza è correlata all'alcol.
Può essere, ma... sì, ma c'entra sì, poco con questa vicenda. Non è che
sì,
il femminicida prima beve perché siccome è ubriaco. L'ubriacone
può essere che picchia
la moglie tutte le volte che si inciucca, ma non cerchiamo di fare di ogni erba un fascio, è un po' diversa la cosa. È chiaro, la persona che torna a casa ubriaco e picchia la moglie fa parte, diciamo, di un'iconografia classica, ma qui detestabile. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, abbiamo fatto degli sforzi enormi a definirla, non diluiamola poi nel pressapochismo generale. Grazie a tutti, alla prossima.